Per molto tempo, perdere è stato comodo. Era un dolore senza troppa pena. Non c'era alcun imbarazzo. Per molto tempo, in Italia, perdere... succedeva. Succedeva perché l'arbitro aveva sbagliato a vedere o a non vedere. Era stato ingiusto. Qualcuno gli dava del corrotto. Era stato lui. Colpa sua. Oppure si perdeva per sfortuna. Perché avevi preso il ferro all'ultimo secondo anziché mettere la palla nel canestro. Perché avevi preso il palo interno su calcio di rigore. Perché una palla era caduta un centimetro oltre la riga. Accadeva sempre qualcosa di incontrollabile. Non dipendeva da noi. Si perdeva prodigiosamente perché il campo non era perfetto, perché c'era troppo vento, perché non ce n'era affatto. Si perdeva perché avevamo tanti assenti, perché il pubblico ci aveva innervosito. Si perdeva perché qualcosa, perché qualcuno, perché gli altri. Fino al giorno in cui è arrivato un misterioso straniero sul dorso di un cavallo bianco, come nelle migliori città fantasma dei film western, un tipo con lo sguardo acuto e tagliente. Taceva, ascoltava, aveva una risposta a tutto. Aveva la risposta perfino alla più indicibile delle domande. Ombre, perché ci battono veramente? Ecco, il giorno in cui nella pallavolo italiana è arrivato Julio Velasco dalla Plata, abbiamo capito che esisteva un modo più giusto di perdere, un modo più esatto, più sincero. E all'improvviso, da quel momento, abbiamo cominciato a vincere. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Media.
Lo sport serve a imparare a perdere oltre che a vincere. Serve imparare a vincere nel senso che bisogna fare le cose bene, bisogna sacrificarsi, bisogna essere efficiente, bisogna dare importanza alle cose decisive e anche quelle meno importanti quando la posta in palio è molto alta. Ma serve anche imparare a perdere. Chi fa sport sa che non si può vincere sempre. L'eccezione è vincere sempre. La cosa normale è l'alternanza tra la vittoria e la sconfitta. Io ho sempre detto che sono molto orgoglioso della nazionale che ha vinto 2 mondiali, 2 europei, eccetera. Ma sono altrettanto orgoglioso delle squadre che ha perso l'Olimpiade di Barcellona. Per un motivo, perché ha saputo perdere. Quando noi abbiamo perso non abbiamo detto è colpa dell'arbitro, siamo sfortunati, la federazione non ci ha appoggiato, è colpa di un giocatore o dell'allenatore o del dirigente. Abbiamo detto l'avversario è stato più forte di noi, punto e basta. Noi abbiamo costruito una mentalità con le squadre combattendo quello che noi chiamiamo la cultura degli alibi.
Julio Velasco arrivò con la mente aperta e l'orizzonte ampio che appartengono ai migliori frutti della mescolanza. Suo padre era peruviano, la madre un po' inglese e un po' italiana, con un nonno contadino emigrato e una nonna di Camogli. Aveva iniziato a giocare a pallavolo a 15 anni e l'aveva lasciata all'università, per andare dietro a un'altra passione, la politica, nell'Argentina della giunta militare di Videla, dove si poteva sparire per sempre per un'idea. E le idee di Julio erano di quelle che il regime non gradiva. Si era iscritto al Partito Comunista. Capitava di vedere arrivare una macchina e vederla frenare di botto a 2 passi. Scendevano, prendevano uno studente di forza e lo trascinavano all'interno. Spesso gli tenevano una pistola alla nuca. Desaparecer. Sparire. I sequestri di Stato arrivavano quando calava il buio. Tra il 1976 e il 1983, di 40.000 dissidenti non si è più saputo nulla. Venivano inghiottiti dentro il casermone della Escuela de Mecánica de la Armada, in Avenida del Libertador, nel barrio de Núñez, lungo le sponde del Rio de la Plata, la periferia nord di Buenos Aires. Un quartiere residenziale, nel quale ancora oggi passeggi e non ti capaciti di come dai palazzi di fronte non s'accorgessero di niente, di come nessuno sospettasse degli orrori che abitavano dall'altra parte della strada. Donne incinte, costrette a partorire in una stanzetta più piccola dei loro corpi, private dei bambini appena nati, studenti che uscivano dal palazzo solo per salire su un volo della morte, gli aerei che sorvolavano l'oceano Atlantico oppure il fiume e dai quali venivano scaraventati a testa in giù. Anche il fratello di Julio sparì, desaparecido per 2 mesi. Il suo migliore amico del liceo venne ammazzato, così come un altro compagno di università. Gli mancavano 6 esami alla laurea in filosofia quando Julio lasciò gli studi. Lasciò La Plata, tornò a indirizzare i suoi pensieri sulla pallavolo, ma in modo ampio. Ogni sport custodisce una sua filosofia interiore. Il tennis è lo sport delle seconde opportunità, perdona gli sbagli, ti offre una seconda palla di servizio, ti obbliga a cancellare dalla mente l'errore precedente per giocare un altro 15. Il basket è lo sport della consapevolezza nel fallimento. Il più forte giocatore della storia è un signore che ha sbagliato 9.000 tiri. Ho fallito molte volte, dice Michael Jordan, ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Il rugby insegna il valore dell'eredità. Puoi dare la palla solo all'indietro, devi mandare avanti quelli che vengono dopo di te. E la pallavolo? Beh, la pallavolo è l'unico sport che ti costringe a passare la palla, per regolamento. Ricevere, alzare e schiacciare. Un tocco a testa. L'altruismo è obbligatorio. Il giovane Julio, nemmeno trentenne, vendette allora la macchina e si finanziò così un viaggio in Europa. 2 ragazzi che giocavano a Jesi gli proposero di unirsi alla squadra che era in Serie A2. Avevano un allenatore a mezzo servizio, lavorava in ferrovia. Ogni tanto lo mandavano in trasferta e loro restavano con la panchina vuota. Pagarono Julio con un'auto nuova e con $6.000. Il farmacista di Pianello Vallesina offrì un appartamento in cambio di una consulenza sul settore giovanile della squadra del paese. Il lungo viaggio dell'allenatore più vincente nella pallavolo mondiale è cominciato così. Era il 1983. Julio pensava che allenare è come fare l'artigiano. Imparava l'italiano guardando la TV di notte, sentendo i pezzi di Lucio Dalla, di De André, di De Gregori, guardando i film di Visconti, andando a teatro. Scoprì così che pure in Italia, come in Argentina, nessuno sapeva perdere nel modo migliore. E invece lui l'aveva sentito cantare. Dal letame nascono i fiori.
Perché molte volte, questo è un problema che ancora devo risolvere in qualche modo nella mia squadra attuale, l'attaccante schiaccia fuori perché la palla non era alzata bene. E allora cosa dice? La voglio un po' più alta e più vicina a rete. Il palleggiatore si gira e il ricevitore dice: ragazzi, voglio la palla qua. Perché se voi non ricevete bene, che io ho la palla qua e devo correre a prenderla, io non posso essere preciso e non se la do come vuole lui. Per cui lui schiaccia fuori perché io non se la do come vuole lui, ma io non le do come vuole lui quando voi ricevete male. A quel punto i ricevitori si girano a trovare su chi scaricare, ma i ricevitori ricevono la battuta avversaria, per cui non possono dire all'avversario batte facile, così io ricevo bene, lì finisce la catena.
Il ricevitore che non si poteva girare di nessuno, perché era l'avversario che batteva, magari diceva: c'è quella luce che mi dà nell'occhio che non mi lascia vedere. Conclusione, dovevamo chiamare l'elettricista, che è il vero responsabile che la squadra gioca male e perde.
Poco prima di morire, lo scrittore Osvaldo Soriano disse: a 50 anni continuo a sognare gol che non ho mai segnato. Osvaldo Soriano era argentino, così come è argentino Jorge Valdano, campione del mondo di calcio del 1986, poi allenatore e dirigente del Real Madrid. Oggi quasi un guru con le sue riflessioni su dove va il pallone. Valdano dice: senza etica non c'è vittoria. Dice che da tifosi siamo disposti a vendere l'anima al diavolo. Siamo disposti a dargli tutto pur di vincere. Perché prenderci allora la briga di guardare la partita? Perché pagare un biglietto? Perché soffrire? Sia Soriano, sia Valdano e Velasco parlano della sconfitta come di un valore, un passaggio necessario. Jorge Bergoglio, Papa Francesco, una volta ha detto: la vittoria rischia di rendere arroganti, la sconfitta favorisce la meditazione, ci si chiede il perché, si fa un esame di coscienza, si analizza il lavoro fatto. Chi vince, ha detto, non sa che cosa si perde. Anche Papa Bergoglio è argentino. E argentino era Jorge Luis Borges, il poeta morto senza premio Nobel. In ciò che ti offro, diceva, ti posso dare la mia tristezza, la mia oscurità, la fame del mio cuore. Cerco di corromperti con l'incertezza, il pericolo, la sconfitta. Che allora la sconfitta sia nella storia del pensiero argentino una faccia nascosta della gloria, non può meravigliare. In una società civile che ha dovuto affrontare disfatte tragiche, come la sottomissione a una dittatura o una guerra persa alle Malvinas, la letteratura ha come avuto il compito di garantire che verità e ragione fossero da un'altra parte. Perdere significava non sedersi dal lato del torto. La narrazione della sconfitta è un pezzo di storia fondante del paese. È la riaffermazione di un pezzo di storia negata, un apprendistato malinconico per giungere a rivendicare un desiderio di libertà.
Purtroppo noi viviamo in questo momento una società dove pretendere di assimilare tutta la vita come se fosse un campionato, come se lo sport fosse trasladabile a tutte le situazioni della vita. Allora vi dicono o ci dicono, sia un campione, mangi la pasta tale, vinca nella vita, usi la macchina quell'altra. Invece la vita non è un campionato. Noi facciamo un mestiere particolare, difficile, proprio perché a noi non ci basta fare le cose bene. Noi dobbiamo farla meglio degli altri. Se noi facciamo le cose bene, dopo perdiamo per una palla, come è successo a Barcellona, 17-16 l'ultimo set, noi abbiamo perso. E pochi si ricordano se abbiamo perso per molto o per poco. Ed è giusto così, lo sport è così. Ma la vita non è così. Non è che se uno fa una palla in meno di un altro, allora è un perdente. E a questo non ci dobbiamo credere. E aver fallito un obiettivo non vuol dire che siamo nella merda dell'istoria. E questo è altrettanto valido soprattutto per i giovani. Voi dovete cercare di vincere il più possibile, ma non crediate a quelli che vi dicono che il mondo si divide tra vincenti e perdenti. Il mondo, secondo me, soprattutto si divide tra brave e cattive persone. Questa è la divisione più importante. Poi tra le cattive persone ci sono anche dei vincenti, purtroppo. E tra le brave persone, purtroppo, ci sono anche dei perdenti. Grazie.
Velasco ha portato questo sguardo a Modena e Piacenza, a Montichiari, in Repubblica Ceca, in Spagna. Ha allenato la nazionale femminile. È partito per le terre delle Mille e una Notte e ha costruito da zero la pallavolo in Iran. A un certo punto, il calcio pensò di poter crescere con le sue idee. È stato dirigente alla Lazio e all'Inter. Non funzionò. Ha tenuto lezioni sulla motivazione e la leadership. Si è regalato un romantico ritorno in Argentina e l'addio alla panchina, di nuovo a Modena. Ecco cosa è davvero venuto a insegnarci l'ombre sul cavallo bianco, quando sostiene che chi vince festeggia e chi perde spiega, dove con il verbo spiegare intende dire si giustifica. Velasco è venuto a dirci che comunque sia, nadie nos quita lo bailado. Nessuno ci potrà mai togliere tutto il tango che abbiamo ballato. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano, la producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.